Goethe, le affinità elettive, prima parte, capitolo 18. Si può ben immaginare come Mittler, quell'uomo straordinariamente attivo che abbiamo già avuto modo di conoscere, appresa la disgrazia accaduta agli amici, anche se nessuno di loro aveva chiesto il suo aiuto, fosse disposto a dimostrare e a esercitare in quelle circostanze la propria amicizia e abilità. Tuttavia, gli parve consigliabile indugiare prima un po'. Sapeva infatti fin troppo bene che in caso di turbamenti morali è più difficile venire in aiuto alle persone colte che non a quelle incolte, per cui per un certo tempo li lasciò a se stessi. Solo da ultimo non riuscì più a reggere e si affrettò a cercare Edward, che aveva già rintracciato. Camminando arrivò a una piccola vallata, i cui graziosi prati, verdi e ricchi d'alberi, erano percorsi ora serpeggiando, ora gorgogliando da un torrente ricco d'acqua e sempre spumeggiante. Sui dolci pendii si stendevano campi fertili e ricche piantagioni di frutta. I villaggi non erano troppo vicini l'uno all'altro. Tutto aveva un aspetto pacifico e le singole parti sembravano essere ideali, se non proprio per entrare in un dipinto, certo per viverci. Infine gli saltò agli occhi una fattoria ben tenuta, con una casa pulita, modesta, circondata da giardini. Suppose che fosse l'attuale dimora di Edward e non si sbagliò. Del nostro amico solitario possiamo dire che in quella quiete si abbandonava completamente alla propria passione e nel frattempo faceva progetti, nutriva molte speranze. Non poteva negare che avrebbe voluto vedervi Ottilie, che desiderava condurvela, attirarvela e tutto quel che poteva pensare di lecito e di illecito. Allora la sua forza immaginativa ondeggiava tra tutte le possibilità. Se qui non poteva possederla, non poteva possederla legalmente, almeno voleva darle il possesso del podere. Qui doveva vivere tranquilla, da sola e indipendente. Doveva essere felice e quando con il tormento della fantasia andava oltre, essere felice magari con un altro. Così gli passavano i giorni in un eterno oscillare tra speranza e dolore, lacrime e allegria, propositi, preparativi e disperazione. La vista di Mittler non lo sorprese. Attendeva da lungo tempo il suo arrivo e di conseguenza ne fu quasi contento. Credendolo inviato da Charlotte, si era preparato scuse e temporeggiamenti di ogni tipo. E successivamente anche proposte più incisive. Sperando di avere da lui nuove di Ottilie, però Mittler gli fu caro come un messaggero celeste. Per cui Edward rimase deluso e di malumore quando seppe che Mittler non veniva di là, ma per propria iniziativa. Il suo cuore si chiuse e agli inizi il discorso faceva fatica ad avviarsi, ma Mittler sapeva fin troppo bene che un animo innamorato ha urgenza di esprimersi, di esporre a un amico ciò che lo tormenta e accettò quindi, per quella volta, dopo qualche botta e risposta, di uscire dal proprio ruolo e di assumere quello del confidente anziché quello del mediatore. Dopo che ebbe rimproverato amichevolmente Edward per la sua vita solitaria, quegli rispose: «Oh, non saprei trascorrere più piacevolmente il mio tempo. Sono sempre occupato con lei, sempre in sua compagnia. Ho l'impareggiabile vantaggio di non poter immaginare dove si trova Ottilie, dove cammina, dove si ferma, dove riposa. Me la vedo davanti che fa e agisce come al solito, sistema e dispone, ovviamente sempre quel che più mi lusinga. Ma non mi basta, come posso infatti essere felice lontano da lei? Ora la mia fantasia immagina quel che dovrebbe fare Ottilie per avvicinarsi a me. Mi scrivo a suo nome dolci lettere fiduciose. Le rispondo e conservo insieme i fogli. Ho promesso di non intraprendere alcun passo in sua direzione e intendo mantenere la promessa. Ma che cosa la trattiene da rivolgersi a me? Ha forse Charlotte avuto la crudeltà di pretendere da lei con promesse e giuramento che non mi scriva, non mi dia nessuna notizia di sé? È naturale, è verosimile, tuttavia lo trovo inaudito, insopportabile. Se mi ama, come credo, come so. Perché non si decide? Perché non osa fuggire e gettarsi tra le mie braccia? A volte penso che dovrebbe farlo, che potrebbe farlo. Quando in anticamera c'è un qualche movimento, guardo in direzione della porta. Adesso entra, penso, spero. Ah, e siccome il possibile è impossibile, mi immagino che l'impossibile diventi possibile. Di notte, quando mi sveglio e la lampada riflette una luce incerta nella stanza, allora la sua figura, il suo spirito, Un presentimento di lei dovrebbero passare, entrare, afferrarmi, solo per un istante, in modo che io avessi una sorta di rassicurazione che mi pensa, che è mia. Mi resta ormai una sola gioia. Quando le ero vicino non la sognavo mai. Ora però che sono lontano, nei sogni siamo insieme, è cosa abbastanza singolare, solo ora, da quando qui, tra i vicini, ho fatto conoscenza con altre amabili persone, mi appare in sogno la sua immagine, come se mi volesse dire: guardati pure intorno, non troverai nulla di più bello e amabile di me. E così la sua immagine si mischia a ogni mio sogno. Tutto quel che mi è successo insieme a lei si confonde e si sovrappone. A volte firmiamo un contratto e ci sono la sua mano e la mia, il suo nome e il mio. Ambedue si cancellano a vicenda e si intrecciano. E queste piacevoli illusioni della fantasia non avvengono senza dolore. A volte fa qualcosa che offende la pura idea che ho di lei, e solo allora sento quanto la mano, provando una paura al di là di qualsiasi descrizione. A volte mi provoca, cosa del tutto contraria alla sua natura, e mi tormenta, ma subito l'immagine cambia, il suo bel visino tondo e celestiale si allunga, è un'altra. Ma io sono tormentato, insoddisfatto e sconvolto. Non sorrida, caro Mittler, o sorrida pure. Non mi vergogno di questa affezione, di questo, se vuole, stolto o folle sentimento. No, non ho mai amato. Solo ora mi rendo conto di che cosa significa. Sino ad ora nella mia vita tutto è stato solo una prova, un temporeggiare, un passatempo, uno spreco di tempo, fino a quando ho conosciuto lei, l'ho amata e amata interamente. Non in faccia, ma alle spalle mi si è rimproverato di riuscire solo a pasticciare, a fare male la maggior parte delle cose. Può essere, ma non avevo ancora trovato in cosa potermi rivelare maestro. Voglio vedere chi mi supera nel talento di amare. È un talento doloroso, ricco di sofferenze e di lacrime, ma me lo trovo tanto connaturato, tanto consono, che lo cederei a fatica. Quelle vivaci espressioni uscite dal cuore diedero sollievo ad Edward, ma di colpo gli si era parato davanti agli occhi ogni singolo tratto della sua singolare condizione. Tanto che, vinto dal doloroso conflitto, scoppiò in lacrime che scorsero tanto più abbondanti in quanto il suo cuore, sfogandosi, si era intenerito. Mittler non riusciva a reprimere il suo temperamento impetuoso, la sua inesorabile razionalità, tanto più che dal doloroso sfogo della passione di Edward si vedeva spinto lontano dallo scopo del proprio viaggio. Così manifestò schiettamente e rudemente la propria disapprovazione. Edward, disse, doveva rinfrancarsi e riflettere su quello che concerneva la sua dignità di uomo. Non doveva dimenticare che il più grande onore di un essere umano è quello di controllarsi nella sventura, di sopportare il dolore con equanimità e decoro, per venire sommamente stimato, onorato e portato ad esempio. Ad Edward, agitato, pervaso dai più tormentosi sentimenti com'era, quelle parole dovettero sembrare vuote e poco importanti. Chi è felice, chi sta bene, ha un bel parlare, esclamò Edward. Ma si vergognerebbe se si accorgesse quanto insopportabile risulta a chi soffre. Si crede debba esserci una pazienza infinita. Chi vive tranquillamente non può ammettere un dolore infinito. Ci sono casi, sì, ce ne sono, i cui ogni consolazione e viltà è la disperazione un dovere. Un nobile greco che sa rappresentare gli eroi non evita per nulla di farli piangere in un impeto doloroso. Persino il proverbio dice: gli uomini che piangono sono buoni. Lungi da me chiunque abbia il cuore arido e l'occhio asciutto. Io maledico i felici per i quali l'infelice è solo uno spettacolo. Nella più triste situazione di difficoltà fisica e spirituale deve anche assumere un atteggiamento nobile per ottenere la loro approvazione e affinché lo applaudano all'uscita di scena. Morire di fronte ai loro occhi con decoro, come un gladiatore. Caro Mittler, la ringrazio per la sua visita, ma mi dimostrerebbe un grande amore se desse un'occhiata al giardino, ai dintorni. Noi ci ritroveremo, io cercherò di controllarmi maggiormente, di essere più simile a lei. Mittler preferì cambiare discorso piuttosto che interromperlo, dato che non sarebbe più riuscito a rinnodarlo tanto facilmente. Anche a Edward convenne proseguire il discorso che perseguiva comunque il suo scopo. Ovviamente, disse Edward, riflettere e discutere a fondo non giova. Ma parlando mi sono reso conto per la prima volta, ho sentito per la prima volta quel che devo decidere, quel che sono deciso a fare. Vedo davanti a me la mia vita attuale e quella futura. Devo scegliere solo tra sventura e piacere. Ottimo uomo, ottengo un divorzio che è tanto necessario e già attuale. Mi procuri l'assenso di Charlotte. Non voglio parlare oltre sul perché credo sia possibile ottenerlo. Vada là, caro uomo, e ci tranquillizzi tutti, ci renda felici. Mittler era come paralizzato. Edward proseguì. Il mio destino e quello di Ottilie sono inseparabili e noi non andremo a fondo. Guardi questo bicchiere. Vi sono incise le nostre iniziali. L'ha lanciato in aria un uomo in un moto di allegria. Nessuno avrebbe più bevuto. Doveva frantumarsi sul suolo roccioso, ma venne preso al volo. L'ho riacquistato a caro prezzo e ora bevo da esso tutti i giorni, per convincermi ogni giorno che i legami voluti dal destino sono indistruttibili. Povero me, esclamò Mitchell, quanta pazienza è necessaria con gli amici. Ora devo fare i conti anche con la superstizione, che odio come la cosa più dannosa che può capitare agli esseri umani. Giochiamo con sogni e profezie e tutto ciò ci serve per dare senso alla vita di ogni giorno. Ma quando la vita stessa acquista significato, quando attorno a noi tutto si muove e scroscia, grazie a quei fantasmi la tempesta diventa solo più spaventosa. In questa incertezza della vita, esclamò Edward, tra speranza e timore, lasci almeno al cuore bisognoso una sorta di stella polare verso la quale guardare, se non verso la quale andare. Sarei d'accordo, rispose Mittler, se si potesse arrivare a qualcosa di buono, ma ho sempre trovato che nessuno bada ai sintomi che più mettono in guardia, che l'attenzione è rivolta solo a quelli più lusinghieri e promettenti e che la fede si ravviva solo grazie a loro. Poiché ora Mitre si sentiva portato in quelle regioni oscure nelle quali quanto più a lungo soggiornava, tanto più si sentiva a disagio, accolse con un notevole piacere il desiderio urgente di Edward che si recasse da Charlotte. Che cosa poteva rispondere ancora ad Edward in quel momento? Ciò che restava da fare, secondo lui, era guadagnare tempo, vedere come andavano le cose tra le signore. Si affrettò da Charlotte che trovò come al solito padrona di sé e serena. Ella gli raccontò volentieri tutto quel che era successo. Dalle parole di Edward, infatti, aveva potuto coglierne solo gli effetti. Si spinse cautamente a tastare il terreno, ma non riuscì a indursi a pronunciare la parola divorzio neppure di sfuggita. Come rimase meravigliato, stupito e rasserenato quando Charlotte, alla fine, dopo alcune cose spiacevoli, gli disse: Devo credere, sperare che tutto si sistemerà, che Edward si riavvicinerà. Come può essere diversamente, visto che sono stato interessante? Ho capito bene? Interloquì Mittler. Perfettamente, rispose Charlotte. Mille volte benedetta mi giunge questa notizia, gridò egli battendo le mani. Conosco la potenza di questo argomento sull'animo maschile. Quanti matrimoni ho visto conclusi, consolidati, ripristinati da questo? Le vostre condizioni sono più efficaci di mille parole e in vero sono le più interessanti che possiamo avere. Tuttavia, proseguì, per quel che mi concerne avrei tutte le ragioni per esserne indispettito. In questo caso vedo bene che il mio amor proprio non viene lusingato. A causa vostra la mia attività non mi porterà nessun ringraziamento. Sono come quel medico mio amico al quale riuscivano tutte le cure che prodigava per amor di Dio ai poveri, ma che raramente riusciva a guarire un ricco che l'avrebbe pagato bene. Ma è una fortuna che le cose si sistemino da sé, dato che le mie premure, i miei discorsi, sarebbero rimasti infruttuosi. Charlotte gli chiese solo di fare avere la notizia ad Edward, di portare una sua lettera e di vedere che cosa si poteva fare e combinare. Egli non volle accondiscendere. È già tutto fatto, esclamò. Scriva. Qualsiasi messaggero vale quanto me. Io devo volgere i miei passi dove sono più necessario. Ritornerò solo per augurare felicità. Tornerò al battesimo. Anche questa volta Charlotte, come altre volte, fu scontenta di Mittler. La sua natura focosa produceva alcuni buoni risultati, ma la sua precipitazione era responsabile di molti fallimenti. Nessuno più di lui si faceva condizionare dalle opinioni concepite al momento. Il messaggero di Charlotte giunse da Edward, che lo accolse alquanto spaventato. La lettera poteva contenere tanto un no che un sì. Per lungo tempo non osò aprirla e come rimase colpito quando lesse il foglio, impietrito dal seguente passo con il quale si concludeva. Ricorda le ore notturne in cui visitasti tua moglie da amante avventuroso. L'attirasti irresistibilmente a te e la chiudesti tra le braccia, come un'amata, una sposa. Lascia che in questa rara coincidenza veneriamo un'indicazione del cielo che ha provveduto a un nuovo legame della nostra relazione nel momento in cui la felicità della nostra vita minaccia di dissolversi e sparire. Sarebbe difficile descrivere ciò che accade da quel momento in poi nell'animo di Edward. In simili angustie, alla fine, per ammazzare il tempo e riempire la vita, affiorano sempre antiche abitudini, antiche propensioni. Caccia e guerra sono l'aiuto sempre alla portata di mano del nobile. Edward si augurava un pericolo esterno per tenere a bada quello interiore. Egli aveva desiderio di morte perché l'esistenza minacciava di diventargli insopportabile. Gli era di consolazione pensare che non sarebbe più stato vivo e che così appunto avrebbe potuto rendere felice le sue amate, i suoi amici. Nessuno oppose un ostacolo alla sua volontà perché egli tenne segreta la propria decisione. Redasse con ogni formalità il suo testamento. Gli fu gradito poter lasciare a Ottilie il podere. Provvide a Charlotte, al nascituro, al capitano, alla sua servitù. La guerra scoppiata ancora una volta favorì il suo progetto. Certi inconvenienti della vita militare in gioventù gli avevano creato molti fastidi, motivo per cui aveva lasciato il servizio. Gli giungeva ora gratitissimo seguire un generale del quale poteva dirsi, sotto la sua guida, la morte probabile e la vittoria certa. Ottilie, dopo che Charlotte ebbe reso noto pure a lei il segreto, colpita come Edward ed ancora di più, si ritirò in se stessa. Non aveva niente da dire, non poteva sperare, non poteva desiderare nulla. Tuttavia, il suo diario, di cui pensiamo di rendere note alcune pagine, ci consente di gettare un'occhiata nel suo cuore. Maria Volpe.